Ed ora Luisa Sclocchi ci racconta del festival Lago Maggiore Musica.
Torna dal 25 luglio al 23 agosto il Festival Lago Maggiore Musica, appuntamento estivo firmato Gioventù Musicale d'Italia, dedicato ai talenti musicali emergenti. Giunto alla sua 31ª edizione, il festival porta in scena giovani musicisti italiani e internazionali già premiati in prestigiosi concorsi e trasforma le due sponde del Lago Maggiore in una sorta di palcoscenico diffuso, offrendo all'uditorio un cartellone in cui l'innovazione incontra i capolavori della tradizione cameristica, il Novecento e le nuove sperimentazioni. Ad ospitarne i protagonisti, chiostri, palazzi storici, abbazie ed eremi in cui le meraviglie naturalistiche si fondono con la storia dei luoghi. A riferirci di questa nuova edizione del Festival della Gioventù Musicale è la sua presidente. Buongiorno Rita Virgili e bentrovata a Rete2.
Buongiorno, grazie per avermi ospitato presso di voi.
Partiamo da questa 31ª edizione del Festival Lago Maggiore Musica. Come abbiamo accennato, appuntamento estivo firmato Gioventù Musicale d'Italia. Diamo quindi uno sguardo al cartellone e alle sue peculiarità.
È un cartellone estremamente ricco ed interessante che spazia fra artisti italiani e stranieri e soprattutto costituisce una vetrina per tutti i maggiori concorsi internazionali e saranno ospitati, per esempio, i vincitori di due dei più importanti concorsi per quartetto d'archi. Avremo il 1 agosto ad Arona l'Opus 13 che si è aggiudicato sia la competizione di Londra, Big More All International, che il concorso di Bordeaux 2025. E ancora il Fibonacci Quartet che si esibirà alla Veno Mombello questa volta, sabato 16 agosto, e che si è aggiudicato l'importante concorso Borciani di Reggio Emilia 2024. Ma ancora avremo come inaugurazione la giovanissima vincitrice del concorso internazionale Viotti di Vercelli, Mariam Abuzara con il violino, e alcuni vincitori del concorso RDD Monaco. Venerdì 8 agosto la violoncellista Maria Zazzevia e ancora la Linde Quintet, un quintetto di fiati che ha davvero incantato sia la giuria che il pubblico e che si esibirà a Gavirate mercoledì 20 agosto. È una vetrina, dicevo, è una alternanza tra le due sponde del Lago Maggiore, la sponda piemontese e la sponda lombarda, con alcuni anche grandi esponenti del concertino concertismo internazionale come Simone Gramaglia, che si esibirà in duo con la giovanissima Federica Franchi nell'eremo di Santa Caterina del Sasso giovedì 7 agosto, o il pianista, questa volta italiano, Gabriele Estrada, che sta diventando veramente una star del concertismo internazionale.
Rita Virgili, andiamo invece per un attimo a ritroso nel tempo e facciamo qualche breve cenno alla storia del Festival Lago Maggiore Musica.
Il festival giunge alla 31ª edizione. Abbiamo festeggiato l'anno scorso i 30 anni invitando alcuni dei gruppi che erano presenti nelle prime edizioni e che erano giovanissimi e che oggi sono davvero molto importanti, come per esempio il Quartetto di Cremona. Ma la nostra caratteristica è proprio quella di aver presentato in anteprima alcuni tra i più grandi nomi del panorama concertistico internazionale, come per esempio la giovanissima Beatrice Rana, oggi davvero una star, o ancora il Quartetto di Cremona che è tornato con noi l'anno scorso, ma anche Fabrizio Meloni, primo clarinetto della Scala, Alessandro Carbonari, primo clarinetto di Santa Cecilia, grandi pianisti. E ecco, quello che ci piace sottolineare come Gioventù Musicale è che in qualche modo abbiamo sempre saputo individuare talenti che poi sono diventati davvero delle star internazionali. E quindi in questo senso il festival si colloca proprio come una vetrina con le anteprime più interessanti del concertismo.
A promuovere il festival è da anni la Fondazione Gioventù Musicale d'Italia, in prima linea nel sostenere i giovani musicisti nel passaggio dalla formazione alla carriera professionale, con una missione chiara: trasformare il talento in futuro, offrendo concrete opportunità di crescita e visibilità. In tempi così complessi per chi si affaccia al mondo del lavoro nel settore musicale, in questo caso, qual è l'utilità di questo trampolino?
Io credo che Gioventù Musicale sia davvero molto utile perché, al di là di quanto si dica, in realtà i giovani hanno tuttora grandi difficoltà nell'immettersi nel mondo professionale, nel mondo dei professionisti. Hanno grandi difficoltà perché purtroppo permane la cultura del grande evento e gli organizzatori, anche per essere molto tranquilli, preferiscono presentare artisti di fama già consolidata piuttosto che, come possiamo dire, rischiare presentando dei dei bravissimi concertisti, ma di fatto sconosciuti. Gioventù Musicale in questo ha sempre corso il rischio di avere con sé dei giovani sconosciuti che, come dicevo prima, poi diventano importanti. E soprattutto lo facciamo ponendo questi giovani talenti in stagioni importanti, quindi stagioni in cui sono presenti concorsi internazionali, sono presenti grandi nomi della musica e sicuramente vengono presentati in stagioni che sono quelle ufficiali, che sono quelle principali. Attraverso di noi le persone riescono a farsi delle esperienze che saranno poi utilissime per lo sviluppo della loro carriera. Quindi io credo che tuttora Gioventù Musicale, che è nata nel 1952 come sede italiana proprio delle Jeunesse Musicali Internazionali che hanno sede a Bruxelles, credo che tuttora la missione, gli obiettivi di Gioventù Musicale siano molto attuali, anzi ancora più attuali di quanto lo fossero all'inizio.
Rita Virgili, diffondere la musica tra i giovani grazie ai giovani, è questo uno degli obiettivi principali della Fondazione, che continua a scoprire e valorizzare le eccellenze emergenti della scena musicale.
Sì, noi, come dicevo prima, abbiamo proprio l'obiettivo di promuovere la musica attraverso i giovani, anche perché ci siamo resi conto che ponendo sul palco dei giovani poi si ha l'incoraggiamento anche ad avere un pubblico più giovane. Un grande limite della musica classica, della musica colta oggi è proprio quello di avere un pubblico piuttosto attempato, perché le nuove generazioni, anche per preconcetto, non si avvicinano alla musica classica, alla musica colta, ma prediligono altri generi musicali, non rendendosi conto che quasi sempre la musica classica poi permane attraverso promozioni, messaggi televisivi, è tuttora presente nella nostra vita. E in qualche modo far esibire dei giovani, far esibire poi dei giovani di grande talento, fa sì che anche il nostro pubblico sia costituito da una grossa percentuale di giovani. In qualche modo, come diceva lei prima, cerchiamo di costruire il futuro, di lanciare delle basi per il futuro, sia come fruizione, quindi da parte del pubblico, e sia anche come proprio proposta di lavoro, creando delle carriere professionali.
Il festival coinvolge in termini spaziali le due sponde del Lago Maggiore, così da creare un palcoscenico diffuso, una soluzione certamente più complessa dal punto di vista organizzativo, ma che consente tra sponda piemontese e sponda lombarda di toccare luoghi ricchi di storia, oltre che il ricco paesaggio naturalistico della zona.
Sì, è una delle caratteristiche del festival a cui teniamo moltissimo. Sicuramente sotto il profilo organizzativo è un po' più complesso, però il successo e le soddisfazioni che ne ricaviamo fanno sì che sicuramente siamo certi che ne valga la pena. Diamo spazio alla natura, abbiamo anche delle passeggiate nel bosco come quella che viene fatta all'ESA il 17 agosto, tra l'altro con un gruppo di corni, Dolomiti Horn, e che si snoderà proprio tra le frazioni di Lesa e di San Paolo. Quindi una passeggiata nel bosco con concerto oppure su balconate sul Lago Maggiore, ma anche coinvolgendo luoghi particolarmente preziosi del lago, come l'eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno o ancora il Museo della Ceramica di Laveno Mombello e ad Arona la splendida villa di Casa Usellini. In maniera, diciamo che il festival coinvolge non soltanto le pubbliche amministrazioni, che colgo l'occasione per ringraziare tutte per il supporto e l'aiuto che ci danno, ma coinvolge in qualche modo anche il tessuto sociale della città, per cui ad Arona, per esempio, da sempre siamo ospiti a Casa Usellini, che è una villa privata che apre al pubblico proprio per far posto ai nostri concerti, e ci sono anche altre situazioni private che in qualche modo consentono sia al pubblico del luogo, ma soprattutto al pubblico che è costituito dai tanti turisti che affollano le due sponde del lago, di poter non solo godere di musica, ma anche di poter visitare le bellezze storiche, architettoniche e, come diceva lei prima, naturalistiche di questo territorio che è davvero molto interessante e bellissimo.
Thank you. è la risposta del pubblico che, come accennava e immaginiamo, è in gran parte composto da turisti, all'assistere a degli eventi che normalmente sono destinati ad altri luoghi, quindi alla musica che esce fuori dai luoghi normalmente ad essa destinati?
Certo, il pubblico abbiamo visto che gradisce molto questa formula, sia questa passeggiata un po' tra i luoghi più belli del Lago Maggiore, ma anche tra luoghi che tradizionalmente non sono destinati che non sono sale da concerto. Il pubblico gradisce molto perché, come dicevo prima, riesce ad avere una esperienza che è completa, riesce ad assaporare la bellezza del luogo, a gustare il territorio, a volte anche le eccellenze enogastronomiche con cui, per esempio, concludiamo questo festival al chiostro del Museo di Laveno Mombello, ma anche a in qualche modo essere immersi proprio in quelli che sono gli aspetti del lago, quindi si sentono maggiormente partecipi di questa vacanza che stanno svolgendo sul Lago Maggiore.
Rita Virgili, infine, tornando alla Gioventù Musicale d'Italia di cui è presidente, sua missione è diffondere la musica in quanto espressione dell'umano sentire a tutti i livelli, sopperendo a una mancanza propria del sistema scolastico nazionale, sensibilizzando all'ascolto i giovani attraverso percorsi di conoscenza e di approfondimento.
Sì, il compito della gioventù musicale, la mission, è proprio quella di in qualche modo colmare un vuoto che sicuramente tuttora è presente nel nostro sistema educativo e che è proprio quello di non conoscere la musica classica, la musica colta, ma insieme alla musica classica, la musica colta, anche gran parte del nostro patrimonio artistico. E quindi la gioventù musicale cerca di realizzare tutto ciò attraverso giovani, quindi attraverso la promozione dei giovani, facendosi aiutare poi da molti dei giovani che sono stati da noi lanciati, restano con noi per essere nostri testimonial in qualche modo, per darci una mano in questa opera di promozione e di diffusione. Per cui credo che sia davvero un compito molto importante, anche se complicato, perché poi la mancanza di una cultura di base rende le cose un po' più difficili. Però personalmente ritengo che la musica sia anche, non è necessario essere dei musicisti, non è necessario aver studiato musica per appassionarsi. Quello che forse manca e su cui stiamo lavorando è proprio quello di togliere i preconcetti al pubblico e farli avvicinare ai concerti, che siano nostri o di altri, questo non importa, ma farli entrare in una sala da concerto. Ed è per questo che in qualche modo è utile, è opportuno creare anche delle sale da concerto alternative in cui la persona non si senta un po' in soggezione nell'entrare, ma ci entri anche per gustare qualcos'altro, vedere un museo, vedere una chiesa come l'Abbazia di San Donato a Sesto Calende, quindi vedere qualcosa che appaga anche altri sensi oltre a quello dell'udito. Quindi questo è un po' il percorso su cui ci stiamo indirizzando, ma che poi da sempre costituisce la nostra mission e il nostro obiettivo. Quello che vogliamo è che in qualche modo il turista o il cittadino che viene ai nostri concerti esca ricevendone una esperienza che sia completa.
Grazie Rita Virgili.
Grazie a lei per avermi ospitato. Thank you.